Supernatural Caffè.
Episodio 89.
Quello dell'intervista a Maria Luisa Vocca.
Ciao 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 tribù di Supernatural, io sono Maximilian
e io sono Daria
e questo è Supernatural Caffè, il podcast per chi vuole vedere il mondo da altri punti di vista e confrontarsi con tutto ciò che è Supernatural, per trarne stimolo, ispirazione, insegnamento ed esplorare nuove possibilità. Io e Daria siamo super felici per l'intervista di oggi, vero Daria?
Eh sì, oggi abbiamo intervistato Maria Luisa Vocca, che è studiosa e ricercatrice di Qigong dai primi anni 90 e ha studiato e praticato in Cina molte tecniche di Qigong, fra cui quella taoista, quella buddista e quella medica.
Eh sì, tribù di Supernatural, oggi con Maria Luisa parleremo di tante cose davvero super affascinanti e in particolare, se vuoi scoprire cos'è davvero il Qigong, perché è una parte importante della medicina cinese, quali sono le sue origini e come può aiutarci a migliorare il nostro stato di salute e di benessere psicofisico e mentale.
In che modo il Qigong ci aiuta a ritornare alla spontaneità, alla nostra natura originaria, quella che avevamo da bambini e che perdiamo crescendo.
Quali sono le principali differenze tra i medici orientali e quelli occidentali? E perché la responsabilità della guarigione non è solo del medico, ma soprattutto del paziente?
L'importanza della respirazione e i principali benefici che una corretta respirazione ci può portare, sia nel nostro corpo che nella nostra mente.
E tanto altro. Bene Daria, iniziamo subito con l'intervista.
E tu, sei pronto per un'esperienza Supernatural? Andiamo!
Bene, oggi siamo qui con Maria Luisa Vocca, che è laureata in lingua orientale all'Università di Roma e si interessa fin dalla metà degli anni 80 di fisiologia energetica, pranoterapia e meditazione. Maria Luisa ha studiato la medicina cinese, la medicina tibetana e il Tuina ed è diplomata in iridologia, shiatsu, riflessologia plantare, pranic healing e erboristeria. Studiosa e ricercatrice di Qigong fin dai primi anni 90, ha studiato e praticato in Cina molte tecniche di Qigong taoista, buddista e medico. Oggi Maria Luisa è responsabile dell'associazione Nei Dao, la via interiore, organizzazione dedicata interamente allo studio e all'approfondimento del Qigong in tutti i suoi aspetti.
Grazie Maria Luisa, adesso ti chiameremo Marisa d'ora in poi, visto che molti ti chiamano così. Ti ringraziamo di essere qui e di aver accettato questa intervista. Benvenuta.
Grazie, grazie a voi di avermelo proposto.
Prima di iniziare ti faccio la nostra solita domanda di benvenuto, che è questa: visto che siamo a Supernatural Caffè, che cosa ti possiamo offrire virtualmente? Un caffè, un tè, una tisana?
Una tisana, grazie.
Ok.
Hai qualche preferenza?
Ma no, mi affido.
Va bene.
Ok.
Va benissimo.
Bene, Marisa, iniziamo con qualche domanda in generale per conoscerci un po' meglio. Tu hai fatto veramente tantissime cose. Adesso ti chiedo se ci puoi spiegare però in modo semplice che cosa fai, in modo che tutte le persone che ci ascoltano possano capirlo. Poi dopo approfondiamo.
Va bene. Dunque, io mi occupo principalmente di Qigong ormai da oltre 25 anni. E, che cos'è? Poi dopo ve lo spiego perché ci vuole tanto tempo. Letteralmente è un lavoro sull'energia, quindi in realtà è in linea con tutta la mia crescita e mi occupo di energia da quando ero ragazza, direi anche bambina, dai 12-13 anni, per cui il Qigong è stato un punto di arrivo e poi un nuovo punto di partenza. Mi occupo di Qigong significa che insegno a tempo pieno tutti i giorni, lezioni di gruppo, di pratica, e poi mi occupo di trattamenti individuali e quindi aiuto le persone a prendere consapevolezza della propria circolazione energetica e agire su di essa per stare meglio. In pratica questo è.
Molto chiaro. E che cosa ti ha portato a interessarti di questo percorso fin da giovanissima? È stato qualcosa di casuale oppure c'è stato un evento in particolare che ti ha portato a capire che era la tua strada?
Dunque, quando ero bambina mia madre si occupava di pranoterapia, quindi ho cominciato fin da piccola, da ragazzina, a sentire l'energia, a giocarci, a sentirla sulle piante o aiutare mia madre a crescere con lei mentre faceva i trattamenti alle altre persone. E poi l'interesse è diventato culturale perché mi interessavano molto le filosofie orientali e la meditazione, quindi ho cominciato a praticare da ragazzina. E praticando all'inizio da sola leggevo molto e quando poi sono arrivata all'università ho deciso che ogni studio, ogni libro che avrei scelto, che avrei dovuto comprare per l'università sarebbe stato un libro che corrispondeva alla mia passione e quello che avrei cercato in libreria per me, e quindi ho scelto la facoltà di lingue orientali per questo. All'epoca era lingue e letterature straniere moderne, ma sono finita nell'aula di sinologia e ho cominciato con il cinese. Il mio scopo iniziale era il tibetano e la cultura tibetana con la meditazione. Però mi sono adattata, ho iniziato, mi sono innamorata del cinese e poi ho vissuto in Cina tanti anni, quindi è diventato un percorso.
Wow, senti, mi ha colpito molto questa cosa che hai detto di sin da bambina iniziare a giocare con questa cosa e a sentire l'energia, ad esempio, delle piante. Ora so che la domanda può risultare un po' difficile, ma com'è per una bambina giocare e sentire l'energia? Che cosa significa? Te lo chiedo perché per molti di noi questa è una cosa totalmente estranea al nostro modo di percepire la realtà e quindi forse parlarne dagli occhi di una bambina riesce in qualche modo più semplice anche per un adulto capire che cosa significa. Non so se sono riuscito a farti capire il senso della domanda.
Perché adesso lo insegno ai miei figli, quindi
Fantastico.
per un bambino è molto naturale in realtà, diventa un senso come la vista, l'udito e la sensibilità, il tatto, e senza tatto il sentire l'energia, quindi in realtà è un senso in più. Da noi in Occidente sembra una cosa soprannaturale o diversa o strana o addirittura da stregoneria quando io ho iniziato da ragazzina, mentre agli occhi del bambino e così come poi ho scoperto nel Qigong in Oriente in generale è un senso naturale e quindi è un'entrata in connessione che avviene non attraverso la vista ma attraverso la sensibilità.
Che meraviglia.
Marisa, tu che immagino frequenti la Cina già da un po' di anni, com'è cambiata in questi anni? Nel senso, anche adesso c'è questo utilizzo, diciamo così, o questa vicinanza di tutte le persone a queste tecniche energetiche, oppure si sta un po' affievolendo?
Dunque, diciamo che dal mio punto di vista di straniera, anche se integrata, perché ho vissuto tanti anni lì, ce l'hanno nel DNA, nel senso che non lo utilizzano perché poi c'è stata una crescita esponenziale e un'invasione dal punto di vista culturale, sociale, da parte delle culture occidentali, della tecnologia e della scienza, soprattutto occidentale. E questo già dal secolo scorso, quindi non mentre c'ero io. E però chi si approccia, diciamo, è un qualcosa di naturale, cioè certe cose non si insegnano in Cina. Quando viene un maestro cinese qui e insegna delle tecniche, per esempio di Qigong, di Tai Chi Chuan, di meditazione, in realtà la meditazione vera e propria loro non la insegnano, la danno per scontata, perché per loro è naturale come per noi mangiare, andare in bagno, non si insegna come si va in bagno da noi, no? È la stessa maniera, paradossale come discorso, sembra dissacrante, ma in realtà è talmente parte di sé il confronto con sé e la meditazione che non si insegna, si insegna una posizione, si insegna un movimento, ma non si insegna il senso della meditazione. Il Qigong e l'energetica un po' è questo, è una presa di consapevolezza e un, tra virgolette, poi arrivare al dare per scontato la presa di consapevolezza e la centratura per sentire e entrare in contatto con l'esterno, così come con l'interno.
Ok, ora ti voglio fare questa domanda da completo ignorante della cultura cinese e parlando semplicemente di quello che è la mia percezione, diciamo, da l'uomo della strada, insomma, che comunque vede i cinesi in Italia, vede la Cina da lontano e pensa di saperne qualcosa, anche se in realtà non ne sappiamo veramente niente, quindi parlo di luoghi comuni. Però mi chiedo questo, com'è possibile che questa conoscenza o questo rapporto che l'uomo ha con se stesso in Cina, che tu dici appunto è talmente radicato da darlo quasi per scontato, come si coniuga poi con quello che è invece il quotidiano in Cina e con tutto quello che noi vediamo, ad esempio nel mondo del lavoro o che ne so, cioè diciamo che noi non abbiamo questa percezione della loro parte più intimo, spirituale, non so neanche se è il caso di chiamarla spirituale, perché poi probabilmente per
Sì,
loro è un significato completamente diverso.
non è detto che sia spirituale il contatto con l'energetica e con la meditazione, è semplicemente un contatto maggiore, un'introspezione maggiore. E poi ripeto, c'è un secolo di storia in cui la Cina, la spiritualità non ce l'ha più. In realtà si è perso, hanno avuto 60 anni, 70 anni di maoismo e di cultura completamente differente, in cui le religioni sono state boicottate, distrutte, condannate, proibite, quindi tuttora c'è un po' di tutto questo. In più c'è stato il mondo occidentale che ormai negli ultimi secoli, soprattutto nell'ultimo, ha invaso ed è diventato parte della Cina, quindi all'esterno non si vede tutto questo, si vede nel mondo della pratica, mi rendo conto, entrando in contatto con le persone che poi ci lavorano, che lo insegnano, che per loro è molto più facile interagire con le persone ed insegnarlo perché c'è un substrato comune, quindi una memoria profonda che rende più facile a loro insegnare ai cinesi quello che io insegno qui agli occidentali. Ripeto, per loro viene visto come un diventare migliori, mentre per noi spesso e volentieri viene visto come un diventare soprannaturali o comunque un qualcosa di diverso, no? Da quello che
Sì,
si chiama.
molto chiaro, grazie.
Vedi che
Bene,
invece.
Marisa, entriamo un po' più in profondità e iniziamo a parlare proprio di Qigong. Ci vuoi spiegare che cos'è, quali sono le sue origini e magari qual è il significato di di questi due ideogrammi?
Bene, abbiamo un anno di tempo?
Sì.
Allora,
Purtroppo no, però iniziamo adesso, dai.
dunque, intanto mi piace sempre iniziare dal termine perché il cinese è una lingua ideogrammatica, quindi il termine di per sé per la lingua cinese è come un quadro per noi, rappresenta il concetto in maniera molto vivida e molto significativa. E quindi letteralmente Qigong può essere tradotto come il lavoro sull'energia, ma nel termine energia, nel termine Qi, in realtà vediamo quello che è effettivamente per la cultura cinese, per quello dico, i cinesi sono un popolo molto pratico e il termine Qi in cinese è un termine, è un ideogramma composto da due elementi, l'uno astratto come può essere il vapore o un elemento che sale dalla terra verso il cielo, un elemento molto sottile, l'altro invece è l'ideogramma che rappresenta il cereale, il chicco di riso e quindi in qualche maniera visto dall'alto è come una spiga vista, una proiezione di una sezione di una spiga, quindi rappresenta un qualcosa di concreto, di nutriente e importante per la vita. E quindi abbiamo due elementi importanti, l'uno concreto e l'uno sottile, l'uno grossolano e l'uno sottile, che rappresentano quel che è l'energia per loro, cioè un qualcosa che nutre, un qualcosa che può essere molto fisico, come il cibo, come il corpo, come la struttura fisica del corpo, ma anche un qualcosa di molto sottile, come può essere per noi quello che definiamo anima o spirito, o pensiero, emozione. Quindi il Qigong è un lavoro su tutto ciò. Cioè un lavoro sul corpo, sul respiro, sulla mente, sull'emotività, è una presa di consapevolezza ed è una meditazione che ha come strumento il corpo e il respiro.
Ma tra
Questo.
l'altro, scusa se ti
Scusa.
interrompo, questa cosa che tu hai appena descritto in maniera appunto come un quadro, in maniera visiva, mi ricorda un po' quello che è di fatto il culmine della ricerca scientifica occidentale che da Einstein in poi, insomma, ha compreso che materia ed energia sono strettamente correlate, quindi questa parte
Certo.
intangibile, immateriale, questa parte molto concreta, sono una il complemento dell'altra.
Sì, non solo il complemento, ma l'una, l'essenza è parte fondamentale dell'altra. I cinesi lo descrivono quasi come una scala, quella scala che noi utilizziamo per esempio per la durezza dei cristalli, no? E quindi dal più morbido al più duro viceversa. È la stessa scala, in qualche maniera io la vedo molto simile al modo di non solo descrivere, di categorizzare i tipi diversi di energia, dal più grossolano al più sottile. E dal più grossolano si parte ovviamente dalla materia, dal cristallo, dal sasso, dal corpo, fino ad arrivare all'elemento più sottile, all'energia più sottile, lo Shen, che è un po' quello che appunto noi definiamo la parte spirituale di noi.
Ok, vai pure avanti con la descrizione del Qigong e
Sì,
il
no,
Shu.
per quanto riguarda, mi chiedevate delle origini, lo sviluppo in realtà, appunto, dicevo, ci vuole tanto tempo, ma in poche parole le origini vanno indietro nei millenni, per quanto ne sappiamo dalle codificazioni e dalla scrittura, già era presente, già era ben presente nella cultura cinese almeno 3.000 anni fa, anche 4.000 anni fa. E ci sono documenti, appunto, testi oracolari, iscrizioni su ossa, su un guscio di tartarughe ritrovate già di 2000 anni prima di Cristo almeno, in cui già si ritrovavano degli elementi ben definiti del Qigong che tuttora ci sono. Dal punto di vista della pratica, va anche indietro per certe tecniche allo sciamanesimo siberiano e all'origine dello sciamanesimo anche in Cina, con per esempio le danze degli animali e le imitazioni dei movimenti degli animali, e va indietro lungo il percorso anche del buddismo, alle origini della meditazione. Il buddismo è arrivato dopo in Cina, già era tutto strutturato, ma è diventato parte integrante della cultura cinese anche quello. Quindi sono tecniche taoiste che derivano dalle origini del taoismo nello sciamanesimo e nella cultura antica, direi quasi preistorica, e dal buddismo lungo la via della seta, tutto ciò che è arrivato dall'India attraverso il Tibet e poi si è diffuso in sud-est asiatico e in Giappone. Poi c'è anche in realtà, tecniche confuciane, sempre presenti in Cina, anche quelle dalle origini del confucianesimo, un po' più legate alla crescita e allo sviluppo del carattere e all'inserimento della persona, dell'individuo all'interno della società, intorno e del gruppo, in qualche maniera in cui vive l'individuo, quindi la posizione adatta nella gerarchia, così come nel gruppo adatta a sé, quindi essere parte l'uno, parte del tutto e il tutto integrato nell'uno. E quindi il percorso del Qigong in realtà un po' questo è, utilizzando, tra virgolette, grossolanamente, ma praticamente il nostro essere corpo, respiro e mente.
Sì, quindi mi rendo conto che la domanda effettivamente non può avere una
Difficile.
risposta breve perché stiamo parlando di qualcosa che è alla radice, alla base di tantissimi percorsi diversi che poi nei secoli, nei millenni si sono sviluppati in tante direzioni, specializzandosi ognuno su un aspetto particolare. E quindi ti chiedo, tu nel tuo percorso in particolare su quali aspetti ti sei concentrato oppure hai cercato di abbracciare tutto questo insieme?
Dunque, io per anni, io dicevo, studiavo lingue orientali, cinese era la mia prima lingua e quindi sono andata in Cina tante volte, la prima volta nel 90, e visto che già mi occupavo di tante cose complementari e simili in qualche maniera, cercavo un maestro di Qigong perché sapevo cos'era il Qigong già dall'88 e l'avevo praticato. E quando sono arrivata, e come tutti gli occidentali, cerchi un maestro, cerchi e non trovi ovviamente. Poi per caso nel 93 ho conosciuto questo maestro di Qigong all'interno della mia università a Tianjin, vicino a Pechino. E in realtà ho conosciuto attraverso i miei insegnanti di lingua che sapevano e conoscevano il mio interesse e mi hanno contattato dicendo: guarda, c'è un maestro qui disponibile ad insegnarti, anche se sei straniera e nonostante sia donna, quindi questa è stata la presa di contatto iniziale. E questo maestro di Qigong era motivato, il suo insegnamento era motivato dal fatto che lui, tanti anni prima, io l'ho conosciuto che aveva oltre 60 anni, ma tanti anni prima, quando lui aveva 38 anni, era un malato allo stato terminale di tumore allo stomaco con tante metastasi. Quindi guarito dal dal tumore, grazie alla pratica, grazie al Qigong e a tutti i maestri che ho incontrato, ho iniziato poi a insegnare, motivato da ciò per aiutare gli altri. Quindi io l'ho conosciuto il Qigong attraverso una persona guarita da una malattia importante e motivata da questo. Quindi il primo aspetto che io ho conosciuto è stato proprio quello legato alla salute e alla medicina cinese. Qigong è parte integrante della medicina cinese, uno dei rami più importanti della medicina cinese oggi e nella storia dello sviluppo della medicina cinese. Quindi questo è stato il mio modo di incontrarlo. Trasversalmente direi, ho conosciuto tecniche taoiste, buddiste, confuciane, mediche più moderne e più antiche, perché legate tutte alla loro potenzialità e al loro essere strumento per raggiungere o migliorare la salute. Questo è stato il primo contatto e poi piano piano sono cresciuta all'interno perché lentamente poi ho lasciato i corsi di lingua lì, quell'anno l'ho vissuto tutto in Cina, più di un anno in Cina ero quel periodo, quindi ho avuto modo di poi lasciare i corsi di lingua e utilizzare la lingua e la pratica per imparare la lingua, viceversa la lingua per imparare la pratica del Qigong e quindi piano piano è diventato uno studio a tempo pieno tutto il giorno, noi praticavamo 7 ore al giorno, più le lezioni di teoria mi veniva a trovare nel complesso degli stranieri per insegnarmi anche lezioni di teoria, ero quello che lui chiamava la discepola e quindi il rapporto tra maestro e discepolo è un rapporto molto molto particolare in Oriente, è il maestro che sceglie il discepolo e non viceversa, e una volta che sei discepolo però è come essere parte integrante della sua famiglia, figlio, ma anche in qualche maniera non solo figlio, ma anche di più, non so che cosa possa essere qui, forse verrebbe visto quasi come servitore, ma c'è un rispetto e c'è una semi-venerazione che non è però venerazione religiosa. Dal discepolo al maestro, quindi il maestro dice, il discepolo fa, e questo fa imparare tantissimo, no? Senza avere spesso neanche la possibilità di fare domande. Questo però spinge ad imparare dentro visceralmente, a imparare dalle proprie sensazioni, dalla presa di consapevolezza, da un lavoro interiore fatto per fiducia e affidamento, che è molto importante e qui in Occidente è difficile da trovare e da creare.
Proprio per questo mi piacerebbe farti questa domanda che è un po' intima, puoi anche non rispondere, ma com'è stato per te confrontarti con questa cosa? Immagino che tu non avessi sin dall'inizio ben chiaro questo rapporto tra maestro e discepolo. Com'è stato
Ma è
costruirlo e viverlo in questo modo?
nato naturalmente perché col crescendo del mio, il crescere del mio affidamento e poi addirittura lasciare le lezioni che erano offerte dalla borsa di studio che avevo in quel periodo, a fine anno ho lasciato del tutto il corso per affidarmi alla crescita con lui, è diventato un percorso di fiducia da tutte e due le parti, quindi in realtà è cresciuto gradualmente da tutte e due le parti. Lui era molto molto entusiasta di insegnare a me perché vedeva delle risposte, vedeva anche una crescita in me di un potenziale e questo probabilmente grazie al fatto che io avevo già delle esperienze a casa e in Italia, perché altrimenti non avrei mai capito il suo insegnamento. Quindi è stato un po' da tutte e due le parti un ritrovarsi.
Marisa, tu hai detto che quando eri là facevi sia la parte pratica che la parte teorica. Ecco, io per esempio pensavo che il Qigong fosse, come dire, una sorta di ginnastica, scusami, passami la parola, una cosa incentrata solo sui movimenti fisici. Invece tu mi stai dicendo che c'è tutto un corpus, anche tutta una teoria dietro che tu
Decisamente.
stessa insegni alle persone che vengono ai tuoi corsi,
Ed è
giusto?
fondamentale appunto che sia qualcosa di più della ginnastica, ti dico, la ginnastica non è detto che faccia bene alle persone che stanno male, anzi qualche volta peggiora, mentre il Qigong può aiutare persone che hanno patologie anche molto importanti, quindi questo è già la differenza. E dall'altra parte il Qigong è un lavoro profondo, ripeto, è una meditazione sul corpo e sul respiro, cioè il corpo e il respiro sono due strumenti, due oggetti della meditazione, quindi come tale è molto differente dalla ginnastica, spesso la ginnastica la facciamo guardando i monitor, adesso oggigiorno poi nelle palestre non ne parliamo, no? Guardando filmati o sentendo la musica, chiacchierando con la persona a fianco sul tapirulano a fianco, quindi in realtà è meccanica, la meccanica del muscolo, la meccanica dei legamenti, eccetera, eccetera.
Ah, sì.
Il Qigong in realtà richiede un'attenzione, una concentrazione che è della meditazione, quindi i movimenti hanno tutti un significato e un perché, il loro essere parte di una sequenza laddove c'è il movimento, perché spesso c'è un statico, implica staticità e quindi una postura più che un movimento, ma tutto questo, che sia postura, che sia movimento, ha un perché nella stimolazione della circolazione energetica, nel rilascio di blocchi o nello sciogliere ristagni all'interno del corpo, proprio per permettere non solo la piena consapevolezza della circolazione energetica, ma un libero fluire di questa circolazione e anche una guida della propria energia per andare a lavorare su qualcosa di più profondo, o di tossico, di malato, oppure per stimolare una crescita interiore, però prevede e presuppone un'attenzione e una consapevolezza.
Ok, quindi diciamo questa parte più teorica ti permette di capire ogni movimento che tu stai
Certo,
facendo, su che
storica.
cosa va a lavorare, tu sostanzialmente mentre sei lì che fai questi movimenti, visualizzi in un certo senso dentro il tuo corpo questa energia che si muove
Quello
e...
in realtà, perché ci sono tante tecniche, quella visualizzazione, scusa, non è necessaria, ecco, anzi,
Ok.
controproducente, ma è molto complesso. La teoria implica conoscere la teoria della medicina cinese, spesso, quindi soprattutto la circolazione dove avviene l'energia, è la stessa che l'energia vitale, è la stessa che usano gli agopuntori quando mettono gli aghi, o chi usa le tecniche di massaggio per andare a stimolare dei punti in particolare di quei percorsi, di quei meridiani energetici. Quindi già conoscere la circolazione energetica, tra virgolette, da manuale può aiutare. In realtà, quando insegno, io spesso e volentieri, soprattutto nella pratica settimanale, non insegno niente di teorico inizialmente, proprio perché non voglio che la persona cerchi un risultato, né voglio stimolare come dire, un'aspettativa né una suggestione. Perché il Qigong si esprime spesso addirittura inconsapevolmente, quindi paradossalmente anche semplicemente attraverso una presa di postura, e davvero inconsapevolmente avvengono degli sblocchi, soprattutto emotivi, per cui ho visto spesso a lezione persone scoppiare a piangere, a ridere istericamente, senza sapere il motivo, ma semplicemente per un rilascio per uno sblocco improvviso della circolazione energetica, e che significa anche uno sblocco magari emotivo importante o di qualche esperienza passata, magari anche non ricordata sul momento. Quindi in realtà il percorso teorico è fondamentale, soprattutto in chi vuole poi approfondire lo studio e diventare lui stesso un operatore. Io insegno
Certo.
percettori anche percorsi professionali.
Certo.
Ecco, questa cosa di cui parli della parte pratica dei movimenti, io non conosco il Qigong, non l'ho mai praticato, però conosco invece la realtà dello yoga, e quello che vedo intorno a me e che ho visto per tanti anni come studente e anche come insegnante, che chiaramente noi in Occidente diamo 100% della priorità alla pratica, quindi per me fare yoga significa fare ginnastica fondamentalmente, fare delle posizioni strane, ma di fatto è tutta una questione corporale. E quindi io ho visto tante persone che dicono, beh, comunque fare yoga fa bene, ma la realtà è che ho visto tante persone farsi anche del male, anche
Certo,
fisicamente.
negli Stati Uniti con lo yoga vanno in ospedale una migliaia di persone all'anno, ma questo è perché la scelta di tecniche sbagliate per la persona, ovviamente.
E quindi mi chiedevo anche nel Qigong quanto è importante la parte del movimento, in che fase, diciamo, si va a inserire in tutto un percorso più grande. E mi piacerebbe che tu facessi proprio una breve riflessione, che in parte hai già fatto, su quello che è il nostro approccio a queste tecniche, quale sarebbe il modo giusto per approcciarle, ecco, quando
Dunque,
invece rischiano di diventare dannose.
sì, dunque, intanto bisogna prima definire la differenza tra lo yoga e il Qigong, perché è vero che la cultura cinese e la cultura indiana hanno interscambiato tecniche di pratica nei millenni, perché c'è un confine in comune, anche se politicamente non riconosciuto da entrambi. Però c'è molto in comune, ma c'è una differenza fondamentale. enorme. Lo yoga è nato nei monasteri, è nato all'interno della crescita spirituale del percorso religioso, quindi il monaco, uomo soprattutto, perché la donna all'inizio non aveva il permesso di praticare lo yoga anticamente, poi oggigiorno si è diffuso in Occidente, è un altro discorso, e spesso sono tecniche preparatorie allo yoga e non lo yoga vero e proprio. Ma lo yoga era per l'uomo sano, non faceva parte della medicina, mentre il Qigong ha un'origine completamente differente perché è nato nei campi, è nato come tecnica per la pausa, per passare dal lavoro alla quiete o viceversa dal sonno al risveglio. E era anche ed è sempre stato anche una tecnica spirituale, ma i cinesi sono un popolo molto pratico. Il Qigong è per tutti, cambiano le tecniche, cioè il Qigong è un linguaggio. Un linguaggio ampissimo, sono migliaia le tecniche di Qigong, e quindi non sono tutte per tutti, ma nello studio della medicina e del Qigong medico, per esempio, io sono specializzata in Qigong medico, terapeutico, nella scelta del lavoro con la persona bisogna sapere che cosa è adatto e giusto per la persona, perché può diventare alla stessa stregua di un, tra virgolette, farmaco, cioè un lavoro su un farmaco interiore, in qualche maniera, così lo definiscono i cinesi, il tan, il lavoro sui tre tan, tantien, sono i tre campi di cinabro all'interno del corpo, che è parte integrante della teoria del Qigong. Uno dei piccoli principi fondamentali della teoria del Qigong rende il Qigong un lavoro su un'energia che è da un certo punto di vista legata alla crescita, ma soprattutto legata a un'energia interiore, a una potenzialità naturale di guarigione dell'organismo. Quindi, come tale, l'approccio a questa tecnica deve essere anche adatto alla persona che pratica, che chiede la pratica, allo scopo della pratica che questa persona ha, qualche volta inconsapevolmente, ripeto, perché spesso non si sa che problemi si hanno all'interno, ma questo lo sappiamo anche in Occidente, no? Che blocchi anche emotivi, mentali hanno le persone che vengono e si rivolgono in palestra o nelle sale della pratica. Spesso appunto lo approcciano come una ginnastica dolce per cominciare del movimento, ma in realtà poi si rendono conto che è un qualcosa di molto diverso e anzi spesso non ha proprio movimento e quindi sorprende le persone. Quindi è fondamentale conoscere, soprattutto per l'insegnante, la teoria di base proprio perché il Qigong sia di aiuto alle persone che lo ricevono e che lo praticano, piuttosto che essere inutile o addirittura dannoso. Io non credo ci sia niente che possa fare solo bene. Qualunque cosa può far bene, può aiutare la persona se fatto, mangiato o preso o ricevuto in modo sbagliato, può anche fare del male o rallentare una crescita, ecco.
Marisa, tu adesso hai detto che tu sei specializzata principalmente nel Qigong terapeutico e pensavo questo mentre parlavi. Quando una persona viene da te e si avvicina a questa disciplina, non è detto che abbia un problema fisico, come hai detto tu, spesso vengono perché pensano sia una ginnastica dolce, quindi magari anche semplicemente per fare movimento, no? Come fai tu perché immagino che tu gestisca dei gruppi, come fai tu in un corso di gruppo a gestire tutta questa diversità di problematiche, come dire, di bisogni anche, perché comunque ogni persona che viene lì avrà le sue problematiche da
Certo.
risolvere. Come riesci a fare questo?
Dunque, intanto con 25 anni di esperienza sulle spalle, quindi già questo adesso mi aiuta molto. E poi spesso differenziandosi, nella classe ci sono delle persone, tanto i gruppi non sono mai tanto grandi, perché io non credo che si possa dare a centinaia di persone la stessa qualità di lavoro. Quindi le persone nei gruppi sono massimo 10-15 persone, non di più. E comunque inizio pratica, mi rendo conto della situazione delle persone, perché non è neanche persone con problemi differenti, ma è anche il momento, la giornata, la serata, che bisogna valutare, nel senso che le persone sono diverse ogni giorno, ogni momento della giornata, per quello che hanno vissuto, per quello che sono dentro in quel momento. Quindi da gestire non c'è solo la differenza da Antonio a Paola a Giuseppe, ma c'è la differenza della giornata stessa, degli umori e della modalità di arrivo alla lezione stessa. Quindi questo lo rende ancora più difficile, no? Se vuoi, dal punto di vista di responsabilità. Quindi le lezioni hanno ovviamente un minimo comune multiplo per tutti, delle tecniche che portano l'attenzione all'interno e quindi piano piano raccolgono la presa di consapevolezza di persone molto diverse per arrivare a un livello comune di centratura e di rilassamento per cui poi si può lavorare insieme la seconda parte della lezione. Quindi ci sono tecniche di scioglimento, di presa di attenzione, eccetera, che aiutano a raggiungere un livello più o meno comune. E poi se ci sono delle differenze notevoli negli scopi di pratica o nel lavoro, perché patologie importanti, eccetera, ci sono delle tecniche specifiche che possono far bene a uno e all'altro e quindi qualche volta si differenzia, magari nello stesso lavoro statico o dinamico, do degli esercizi differenti per persone che hanno problemi importanti su cui lavorare.
Ok, molto chiaro. Volevo chiederne anche questa cosa. Attraverso il Qigong, quindi è possibile? Noi impariamo a gestire, non so neanche se gestire la parola giusta, questa energia vitale che è fuori di noi, ma è anche dentro di noi, giusto? Com'è possibile riuscire a imparare a gestire questa energia e perché? Diciamo così, disimpariamo ad usarla, perché immagino che quando siamo bambini, in un certo senso, riusciamo ancora a entrare in contatto con questa energia, mentre poi piano piano nel tempo ci perdiamo per strada, diciamo.
Durante la vita noi facciamo un percorso che è quello che porta dal naturale all'artificioso, all'artificiale, al sintetico addirittura tante persone. E quindi i bambini sono ovviamente tutti molto più naturali, tant'è che il Qigong, a differenza anche questo dello yoga, mentre lo yoga è una gestione, un controllo del corpo, del respiro, della mente, perché nato come disciplina monastica di crescita spirituale, quindi all'interno dei monasteri, il Qigong in realtà è il sinonimo del ritorno alla spontaneità, ritorno alla propria natura. Questo è lo scopo base del Qigong. Quindi, paradossalmente, anche se molto simili come strade, sono molto diverse. E questo rende più comprensibile il perché praticare da adulti, per cercare di risvegliare, di ritornare a quello che era la propria natura, la propria essenza da bambini e quindi l'allineamento con la propria natura, che è fondamentale per risolvere la maggior parte poi paradossalmente delle patologie, perché non dobbiamo dimenticare che il corpo durante la vita, il corpo come il respiro, come la mente, sussurrano, ma noi non l'ascoltiamo, no? E spesso i segnali che ci danno quando noi ci ammaliamo ci rendiamo conto che c'erano segnali già tanto tempo prima di quella malattia, anche se invisibili all'occhio del medico, delle strutture o dei macchinari, invisibili anche a noi stessi. Però ci sono dei segnali, quindi io dico sempre: il corpo sussurra, se non viene ascoltato parla, se non viene ancora ascoltato urla, finché non ci blocca e ci costringe a curarci. Quindi il Qigong quello che fa è rendere l'individuo, soprattutto gli adulti, perché i bambini vanno semplicemente aiutati a capire i segnali subito ed è molto più veloce, ma il Qigong nell'adulto aiuta a ritrovare e riscoprire la propria natura e quindi aiuta anche a aprire quell'orecchio interiore, occhio interiore o quel senso in più che fa ascoltare, fa sentire immediatamente dei sintomi che vanno ascoltati per prevenire anche la formazione di problemi più grandi che ci possono bloccare in futuro. Questa è la parte più fondamentale, più importante, devo dire, dal mio punto di vista, la prevenzione. Oggigiorno purtroppo non se ne parla, ma uno dei miei progetti del futuro è quello di lavorare con il Qigong nelle scuole proprio per cercare di prevenire tanti problemi che i ragazzi hanno già insiti e latenti, se non già manifesti, come crisi d'ansia, di panico, asme vari e tante altre problematiche. Non so se ho risposto alla domanda perché io ho tanto da dire e poi alla fine devio e vado per la tangente.
Sì, hai risposto e mi colpisce molto questo aspetto che comunque possiamo riappropriarci attraverso questi semplici, che poi diciamo sono semplici, ma sono stati codificati in migliaia di anni e quindi hanno il loro perché. Però attraverso una semplice pratica possiamo veramente ritrovare questo contatto profondo con noi stessi e riusciamo a sbloccare delle cose che magari ci hanno messo anni e anni a formarsi. Quindi questa cosa quando la sento mi stupisce sempre, mi emoziona perché mi rendo conto di quanto siamo veramente potenti.
Guarda, io insegno in ospedale perché adesso sono responsabile del Qigong all'interno del centro di terapia integrata del Gemelli, dove ci occupiamo cioè è il centro di terapia integrata del reparto di senologia, quindi tumore al seno, un progetto finanziato dalla Susan Komen Italia. E lì lavoriamo con persone che sono arrivate e hanno sbattuto la testa sul tumore, quindi voglio dire, è una malattia importante per arrivare finalmente ad occuparsi di sé, e tante ce ne sono oggigiorno di malattie moderne, anche malattie autoimmuni, eccetera, eccetera. Ma dall'altra parte ho due figli di 12 e 13 anni con cui ho lavorato tutta la vita per mantenere questa consapevolezza, e spesso dal loro punto di vista li rendeva diversi dagli altri, quindi certe volte era difficile per loro perché a scuola magari l'amichetta del cuore ci aveva mal d'orecchio e loro gli dicevano, mia figlia diceva, ma dai, gira la lingua, fai così così mal d'orecchio ti passa, e dice, ma io non capisco perché lei piange ma non lo fa quello che gli dico io, quindi è una differenza perché, ti ripeto, si possono veramente fare piccoli miracoli fin da ragazzini con tecniche semplici che riportano la natura manifestatamente attiva all'interno di noi. Dall'altra parte, una volta che ho insegnato a scuola qualche mese fa per una giornata di alternanza scuola-lavoro insieme a qualcun altro lì del centro di terapia integrata, siamo andati in un liceo e io chiedevo a tutti questi 17enni davanti a me chi soffre di stomaco, chi soffre di mal di testa, chi soffre di problemi alla colonna, chi soffre di digestione, chi soffre di sonno, chi soffre di scatti di rabbia, e c'erano mani alzate in ogni problematica. E io dicevo, ma vi rendete conto? Cioè, avete 17 anni, loro davano per scontato che era normale avere tutto questo, cioè faceva parte della vita, mi guardavano e dicevano, ma questa è caduta dal cielo, da dove viene? E io ho detto, cioè, avete più problemi voi alla vostra età che io, che ho 30 anni più di voi. Quindi, ed è paradossale che non lo riconoscano oggigiorno, non si riconoscano neanche come problemi. Quindi il primo passo fondamentale che dà una presa di consapevolezza è proprio rendersi conto di quello che si vive, della situazione qual è, e magari che può essere migliorata. E non è naturale, ecco.
Sì, questa cosa che tu dici è sconvolgente, mi sconvolge ogni volta perché c'è una statistica allarmante che dice che in Italia 2/3 degli italiani a partire dai 6 anni soffrono di una malattia cronica, quindi stiamo parlando di 40 milioni di italiani che hanno una malattia cronica a partire dai 6 anni, eppure tutti pensano che sia normale, proprio perché ce l'hanno tutti.
Certo. E quando si parla di quello che fa male, anche solo dal punto di vista nutrizionale, perché ormai ci si alimenta e non ci si nutre, purtroppo, e sembra che scatti uno scandalo, come quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto i salumi fanno male, come se non lo sapessimo. Cioè, non c'è consapevolezza da nessuna parte, no? Considera quello che fanno mangiare i bambini anche. Però se noi prendiamo consapevolezza di quello che ci fa bene e quello che ci fa male, il corpo ce lo dice. Cioè, se noi mangiamo qualcosa che non ci piace, il corpo ce lo dice subito, ce lo dice già quando sentiamo il sapore in bocca, che è un vizio e non è un nutrimento. Però non ci ascoltiamo sempre. Allora una presa di consapevolezza potrebbe aiutare a cambiare la vita, a rendersi conto che ci possiamo godere delle cose, ma magari a detossificarci in qualche maniera dopo o perlomeno ogni tanto. La casa la puliamo di tanto in tanto, il corpo mai.
Eh sì. Sì, mi sconvolge il fatto anche che quando si parla con le persone si cerca di far notare loro che la causa del loro male dipende da qualche cosa che hanno fatto o che è appunto un'abitudine, e questo teoricamente dovrebbe farli gioire perché poi fa capire loro che non è qualcosa che capita e su cui non abbiamo controllo, ma è qualcosa che dipende da noi sia nella causa ma anche nella risoluzione. Eppure, come raccontava più di 2000 anni fa Platone, poi, se tu porti le persone fuori dalla loro caverna, queste si arrabbiano e ti riempiono anche di mazzate. Quindi, È qualcosa su cui io francamente non ho controllo, non so che cosa posso farci, ma...
E con l'andare avanti del tempo le caverne sono sempre di più una dentro l'altra, perché qui in Occidente abbiamo anche questa cultura cattolica per cui il destino è il destino, è il destino, è un dono del Signore, eccetera, eccetera. Anche questo non aiuta perché ci si affida e quindi non ci si fida più di se stessi, non si osa neanche ascoltarsi fino in fondo in qualche maniera, no? È difficile prendersi la briga di rimboccarsi le maniche, pensare a sé, guardarsi dentro e dire io posso farlo. Sembra quasi veramente per quello il guaio è che qui viene visto come eretico soprannaturale.
Anche se poi in realtà il detto dice aiutati che il ciel t'aiuta, quindi...
Ah, beh, tutti ci sono, certo.
Ma
I
poi,
detti
esatto.
popolari hanno tutti un senso, tutti, tutti, un
Eh sì.
senso molto profondo.
Senti Marisa, visto che stiamo parlando appunto di differenze culturali, so che è complicato e lungo, ma mi piacerebbe che tu ci aiutassi un po' a conoscere meglio la visione filosofica o, adesso non so se appunto è corretto dire spirituale, ma comunque... La differenza tra la visione cinese dell'uomo, della vita, del senso della nostra vita sulla Terra, della nostra direzione, rispetto a quella occidentale che in questo momento mi sembra molto, molto, molto confusa e forse non esiste neanche più una visione o una risposta. Non so se puoi aiutarci a capire meglio.
Guarda, la cultura filosofica di base è completamente diversa, già questo aiuta. Io sono appena tornata dalla Cina e vari allievi sono venuti con me, quindi spiegavo nei templi il significato delle posizioni, delle figure rappresentate, del simbolismo nei templi buddisti, taoisti, eccetera. E la differenza è tutta lì, nelle radici. Cioè noi nelle chiese veneriamo la sofferenza, la croce, il sacrificio, lì si va a rendere omaggio a una figura che è l'esempio della nostra strada, cioè è una persona che ha raggiunto un obiettivo, il Buddha o il tra virgolette santo taoista, non c'è la parola santo ovviamente lì in Cina, ma è una cosa, questa è una cosa diversa, cioè nel buddismo noi abbiamo come elemento principale la figura di un praticante che ha raggiunto un livello spirituale elevato e o addirittura l'illuminazione. Qui veneriamo un Dio che è padre, creatore, ordinatore e altro fuori, lontano, non raffigurabile, e le immagini sono del sacrificio, della sofferenza da accettare in qualche maniera, quindi questo non aiuta in realtà, cioè non c'è, lì non c'è un Dio che pensa a noi in Oriente, ma in tutte le culture orientali non c'è un Dio che pensa a noi a cui noi ci affidiamo con la preghiera per far sì che ci aiuti. Lì c'è me stesso che deve mettersi a praticare, cioè il lavoro è interiore, sono io che penso a me, la crescita spirituale che raffigura il Buddha è quella che tutti possono fare attraverso la pratica. È una persona che era una persona come noi che ha cominciato un percorso. Questa è la differenza importante. Quindi, quando nella medicina cinese si pensa al paziente, il modo di curare il paziente è differente, nel senso che il medico cinese tradizionale, prima di tutto, chiede come va la vita, le relazioni, lo stile di vita, il movimento, l'alimentazione. Poi arriva il resto. Legge i segnali dal punto di vista energetico con la lettura dei polsi, la diagnosi della lingua, l'anamnesi e la comunicazione. Ma il primo cambiamento importante che il medico consiglia al paziente se ha un problema è lo stile di vita. Poi si passa al movimento, alle tecniche di pratica, poi si passa all'alimentazione. Solo dopo, se tutto questo non funziona, si passa al farmaco e quindi a un qualcosa di esterno alla persona. Ma la responsabilità della propria salute è della persona stessa. Il medico la ricorda continuamente, mentre da noi, se si va dal medico per un problema, si esce subito con la ricetta di un farmaco, ma i consigli, tra virgolette, i consigli vengono dati solo dal medico, magari amico di famiglia o dopo tanti anni di conoscenza o di problema cronico, oppure si dice l'età, signora, si adatti all'età, questo è il problema, però mai, io non ho mai trovato un medico che chiedesse, a parte adesso il lavoro nella medicina integrata, ma prima non trovavo medici che mi dicevano Cosa mangi? No, cambia l'alimentazione, poi torna. Oppure comincia a camminare, poi siediti sotto un albero a riflettere, scegli un albero per te, oppure, che ne so, vattene nei prati, vedrai che stai meglio, respira profondo, no? Tu non respiri bene, devi cambiare il respiro, no? Mi danno lo spray se ho l'asma, no? Quindi non c'è un modo di rendere la persona capace, in grado di fare qualcosa per se stessa, ma anche perché il medico stesso non lo sa.
Sì, tra l'altro questa tua analogia mi ha fatto veramente pensare che il rapporto che abbiamo con Dio della nostra Chiesa cattolica è poi di fatto lo stesso che abbiamo col medico, cioè il medico è il Dio della medicina che agli occhi di Dio tutti sono uguali e quindi è ovvio che ci sia una prescrizione generica che va bene per
L'altare
tutti.
e le scrivanie sono molto simili, no?
Sì, esatto, è un'analogia incredibile, ma è effettivamente parte della nostra cultura e quindi sì, è comprensibile.
Sta cambiando in modo radicalmente opposto, quindi è pericoloso anche questo, perché in realtà oggigiorno non ci si fida più di nessuno, il paziente va su internet e quindi non aiuta neanche il medico, paradossalmente. Quindi siamo in una fase anche un po' più pericolosa, devo dire, con un'informazione poco informata, ma tanta informazione, troppa, e quindi è un passaggio importante, ma è un passaggio che deve avvenire, ma c'è ancora più bisogno di presa di consapevolezza oggigiorno, probabilmente, per
Infatti ne abbiamo parlato anche in altre interviste, il fatto che ci sia da un certo punto di vista questa distruzione metodica del passato, della religione, di tutto il resto, ci lascia però totalmente in balia di noi stessi e della nostra ignoranza, perché poi senza più un riferimento ci buttiamo appunto in tutto quello che c'è di esotico o di esoterico senza comprenderlo minimamente.
assolutamente. E non è detto che sia positivo come passaggio.
Eh sì. Tu quindi che cosa consiglieresti per chi comunque è alla ricerca di un senso, di una risposta, di una direzione, non necessariamente, ok, fai Qigong, ma proprio a livello di consiglio materno, non so come dire.
Consiglio primo, secondo me, è cercare dentro piuttosto che fuori, cioè piuttosto che andare in giro e chiedere continuamente, soprattutto su internet, perché spesso e volentieri il rischio è che per la salute la gente si affidi a internet, ma piuttosto che andare in giro e affidarsi a chiunque, cominciare perlomeno contemporaneamente a sentire, cioè il corpo ci dice tanto, a fermarsi. Fermarsi, oggigiorno serve fermarsi, pochi minuti al giorno in cui uno si ferma davvero, nel senso stai seduto, ok, stai seduto, ma come ci stai? Essere consapevole dell'attimo, essere consapevole di come si respira e migliorarlo nel giro di 3-4 respiri, cambia la vita, la pressione alta passa, se noi portiamo l'attenzione dentro, attiviamo la respirazione in maniera adeguata, adeguata come natura ci ha dato, perché la respirazione è un esempio eclatante, no? Se ci pensi, noi possiamo stare senza mangiare fino a 20 giorni prima di morire. Una settimana senza acqua moriamo, ma senza respirare sono 2-3 minuti. La maggior parte della gente sarebbe morta, quindi la respirazione è prioritaria e non ci pensiamo mai. Quindi fermarsi, portare l'attenzione al respiro, ripristinare quella respirazione che per natura è addominale, diaframmatica, e quindi massaggia tutti gli organi della digestione, libera il cuore dalla pressione dei polmoni quando la respirazione è superficiale, già riattiva tutti gli organi, già può fare tanto. Andare dal medico dopo, presa l'attenzione e la consapevolezza di sé, aiuta se stessi e aiuta il medico ad aiutarsi.
Eh sì.
E per la tua esperienza, Marisa, dopo quanto tempo si possono vedere i primi risultati dopo aver praticato qualche ora o qualche seduta di Qigong?
È tutto relativo al perché uno vada a praticare, perché l'esempio della scuola che ho fatto prima, io avevo lì 3 classi di quarto liceo e abbiamo fatto 3 minuti, 3 minuti di respirazione, di presa di consapevolezza della postura e respirazione in piedi semplicemente. E è venuta un'insegnante da me, perché dopo quei 3 minuti è scattata la ricreazione, quindi oggigiorno quando scatta la ricreazione non esiste nessuno e i ragazzi già stanno fuori e tu non te ne accorgi neanche. È venuto un insegnante dopo 10 minuti e mi ha detto: guarda, è venuto qualche allievo da me e mi ha detto: avevo mal di testa e mi è passato 3 minuti. Quindi questo è relativo, ovviamente se lavoriamo
Certo.
se lavoriamo su altro ci vuole qualche seduta, 2-3 sedute, ma è il primo passo che è quello importante, che immette nella consapevolezza e poi il la camminata può essere anche molto lunga, no? Il percorso può essere anche lungo, però i primi passi sono quelli importanti.
Certo, e quanto consigli di praticare quotidianamente, indicativamente?
Di nuovo dipende dallo scopo della pratica, perché più il miracolo è grande che vogliamo e più ci dobbiamo impegnare, ovviamente. Però per vivere bene, per chi sta bene, mediamente, chi pensa di stare bene, perché poi
Esatto.
pensa di stare bene, ha solo degli acciacchetti, basterebbero 20 minuti al giorno di presa di consapevolezza e di lavoro su corpo e respiro per stare bene e rimanere in salute. Per chi ha bisogno di lavorare su problematiche, su, che ne so, ernie del disco, su problematiche importanti, respiratorie, eccetera, io direi anche un'ora e mezza al giorno sarebbe il caso di portare l'attenzione su di sé, ascoltare e magari conoscendo delle tecniche specifiche, lavorare un'ora e mezza al giorno. Questo è quello che consiglio. In Cina, poi, quando si lavora su tumori, su malattie autoimmuni, la cura prevede anche 2 o 3 ore al giorno di lavoro, che da noi dicono, sì, vabbè, ma tutto questo devo fare. In realtà voglio dire, quanto vale la salute? Quanto vale la vita? Possibile che
Sì,
non
sì.
valga un lavoro part-time su di sé? Eppure in Occidente è difficile far capire che non è una richiesta che andrebbe pagata, e dire, se così miracolosa può essere 3 ore al giorno di lavoro per guarire da una patologia importante, sarebbe da metterci la firma di corsa.
Eh sì, purtroppo la nostra tendenza in Occidente è quella di. Pur sapendo che magari il nostro stile di vita, le nostre abitudini hanno causato la nostra malattia, quello che noi cerchiamo è di poter continuare a fare quello che abbiamo sempre fatto e risolvere tutto con una pastiglia. Siamo disposti anche a pagare migliaia di euro se tutto può risolvere senza il nostro intervento, insomma, un po' come si compravano le indulgenze, sempre per fare questa analogia.
Il problema però è che la medicina è una medicina sociale, cioè ci rende, oggigiorno ci rende efficienti ed efficaci subito, all'istante, no? La pastiglia per il mal di testa, per esempio. 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, un'energia in pillole, così la chiamano i cinesi, noi stiamo bene. Il problema è a lungo termine che cosa succede? Cioè, qualche volta non succede niente, qualche volta si diventa dipendenti dalle pasticche, qualche volta invece esce un problema più serio perché il corpo riprende a urlare perché non è stato ascoltato nel profondo. Quando un mal di testa può essere un segnale di uno stomaco congesto o di un fegato iperattivo, ovviamente il problema poi dopo anni di pasticche si ripropone in altra forma, in altra sede nel corpo. Il corpo urla di più. No?
Sì, tra l'altro, se guardiamo questa cosa a livello ancora più macroscopico e ci guardiamo come il grande organismo chiamato umanità su questo mondo, diciamo che se lo scopo è non fermarsi mai e continuare a fare quello che abbiamo fatto finora, il risultato lo stiamo vedendo intorno a noi, una distruzione
Problema malattie
totale.
vengono eliminati, se ne vanno.
Eh sì, assolutamente. Va bene, cerchiamo di dare una nota positiva. Se ti va di condividere con i nostri ascoltatori un semplice rituale o esercizio che magari tu pratichi tutti i giorni e che loro potrebbero praticare dopo aver finito di ascoltare questa intervista, qualcosa per mettere un po' in pratica, anche se non conoscono il Qigong e non hanno mai praticato.
Una cosa molto molto semplice, sono tante le cose semplici perché in realtà sono veramente tante le cose semplici a cui non si pensa, ma per esempio l'alzarsi dal letto la mattina, che la maggior parte della gente fa spegnendo la sveglia e buttandosi giù dal letto. Ora, il risveglio dovrebbe essere un risveglio, non una tromba del servizio militare. Quindi la mattina, spegnere la sveglia, fermarsi a letto, stiracchiarsi come fanno i gatti, respirare profondamente, riattivare la circolazione con dei movimenti lenti e consapevoli, seguiti dal respiro, cambiano davvero la vita durante la giornata. Ma si possono fare veramente miracoli. Pensiamo a tutte le protesi dell'anca, delle ginocchia, che spesso possono essere causate anche semplicemente da quel movimento immediato, improvviso dopo ore di sosta e di staticità nel letto, perché quando anche solo in termini occidentali noi dormiamo, spiegato in termini occidentali intendo, Il midollo non produce il liquido interstiziale che va a irrorare le articolazioni, quindi buttarsi giù dal letto vuol dire mettere tutto il peso del corpo su anche ginocchia che si muovono in attrito, senza essere irrorate. Questo fa sì che le cartilagini si consumino, questo fa sì che tanta gente oggigiorno ha bisogno di protesi a lungo andare. E noi cominciare la giornata lentamente, lentamente significa darsi 5 minuti, 10 minuti, non è un gran lavoro, ma stiracchiandosi nel letto e respirando molto profondamente ci aiuta ad attivare tutti i sistemi, non solo quello osteoarticolare, ma soprattutto il sistema digerente, l'intestino, la circolazione sanguigna e soprattutto l'umore. Ci si rialza in maniera completamente differenti, molto più attivi, vigili e pronti ad affrontare la giornata con un sorriso piuttosto che come se fosse la condanna del momento.
Che per molti, soprattutto lunedì mattina, è così.
Consiglio utilissimo, Marisa. Adesso ci avviamo alla conclusione, ma abbiamo ancora qualche domanda per te. Io ti volevo chiedere se c'è una persona o delle persone in particolare che ti hanno ispirata nella tua vita e perché.
Non posso non dire il mio maestro di Qigong, perché una persona che era in fin di vita a 38 anni per un tumore con metastasi non si è dato per perso, si è buttato sulla meditazione perché aveva una moglie e un bambino piccolo che sarebbero morti di fame. Lui era una persona molto povera, in partenza ha perso due fratelli per fame addirittura negli anni 30, per cui adesso ha 87 anni e sta bene. Questo è un esempio che a me non passerà mai perché è la motivazione della persona che da noi sarebbe stata una persona persa, completamente persa sull'attimo, ma che invece per motivazione, intenzione, generosità, interesse e amore per la vita, a 87 anni ancora lo vado a trovare.
Che meraviglia.
Wow!
E invece c'è un libro o un film che ha cambiato la tua vita o ti ha ispirato in modo particolare che vuoi condividere con chi ci ascolta?
Beh, all'inizio da ragazzina, un libro che mi viene in mente adesso che ho letto, ho amato, adattissimo per gli adolescenti per essere introdotti nel campo della consapevolezza con un romanzo, Hermann Hesse, Siddhartha, che consiglierei a tutti i tredicenni, quattordicenni. È una facciata, una boccata di esperienza e di filosofia orientale in un romanzo molto leggero e carino, quello sicuramente. E chi è che non è adolescente dentro, pure se se lo nasconde, quindi lo consiglierei comunque a tutti.
Wow.
Bene, Marisa, adesso abbiamo il nostro domandone finale, che è questo: se tu avessi la bacchetta magica e potessi realizzare un solo cambiamento radicale nella tua vita, qualsiasi cosa, però solo nella tua vita, cosa cambieresti?
Ma avete fatto pensare per 2 giorni a questa domanda. Quando mi avete detto cancelliamo qualche domanda, ho detto ma chi lo sa? Perché non avevo una risposta. In realtà io non cambierei assolutamente nulla della mia vita. Penso che la bacchetta magica la utilizzerei per gli altri perché non c'è niente che cambierei davvero nella mia vita, perché sono quella che sono grazie a tutto il vissuto, positivo e negativo. L'unica cosa forse che mi viene da pensare è un minimo di cambiamento nel mio carattere per darmi 25 anni fa più decisione per poter incidere di più con quello che faccio nel mondo intorno a me. Però in realtà anche la gradualità con cui ci sono arrivata ha fatto sì che adesso sono in ospedale e aiuto un sacco di gente da un sacco di punti di vista, quindi anche quello mi rende felice. Forse la utilizzerei per darmi un pochino più di tempo con i miei figli piccoli, perché non ho mai smesso di lavorare, io me li portavo appresso quando insegnavo nel marsupio e erano con me alla pratica anche a 2 mesi, quindi forse quello, qualche ora in più durante la giornata da passare solo con loro.
Wow, che bello.
Capisco.
Sì. Va bene, guarda, grazie mille per il tempo che ci hai dedicato. È stata un'intervista veramente meravigliosa, piena di tante cose poi da approfondire meglio. Prima di salutarti, però, ti chiedo come possono i nostri ascoltatori approfondire la conoscenza con il tuo lavoro e restare in contatto con te, se hai un sito, una mail, una pagina Facebook.
Sì, come no, c'è tutto. Sono su Facebook col mio nome, quindi mi trovano come Marisa Vocca, oppure la pagina Facebook dell'associazione NeiDAO, si chiama NeiDAO, la via interiore, ma si trova anche attraverso il sito, cioè il sito dell'associazione che ho fondato, che avete nominato per lo studio del Qigong, e il sito è www.neidao.org, Napoli, Empoli, Imola, Domodossola, Ancona, Otranto.org di organizzazione. E attraverso quel sito si accede a un altro sito dove c'è tutta la mia vita, le mie esperienze e tanti articoli pubblicati sulle varie tecniche o sulla cultura e la filosofia cinese.
Wow, tu operi solo nella zona di Roma oppure lavori in tutta Italia, fai corsi, eventi?
Faccio corsi su Roma e poi in genere un seminario residenziale di una settimana in estate. In agriturismo e quest'anno saremo dal 23 luglio al 30 luglio in un agriturismo vicino a Assisi, in Umbria,
Ok.
dove si pratica dall'alba fino a quando fa troppo caldo e poi di nuovo nel pomeriggio fino alla sera tardi, qualche volta anche al buio.
Anche per i principianti.
Anche per i principianti. E poi
Ok.
viaggio molto perché sono responsabile italiana, rappresentante italiana al congresso mondiale di Qigong negli Stati Uniti e adesso sto organizzando il congresso mondiale, sarà a Roma, il quarto simposio internazionale di Qigong a fine ottobre sarà a Roma e il titolo che ho dato al simposio è Diamoci dentro, perché sono progetti per migliorare il mondo e la società attraverso anche l'energetica e il Qigong, quindi diamoci ci e ci di Qigong, diamoci dentro e verranno interpreti del Qigong da tutto il mondo, dalla Cina, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dal Canada, forse dall'Australia, dal Sudafrica, forse l'ultima volta anche dal Sudafrica e dall'Europa in generale, sono in una rete di collaborazione con sia in Cina, adesso sono tornata dalla cerimonia inaugurale del primo museo dedicato interamente al Qigong medico, dove hanno inserito me con tutta la mia esperienza. Quindi ho trovato le mie foto in uno stand del museo dedicato
Wow!
al Qigong. Sì, emozionante, devo dire, veramente emozionante.
Ma che meraviglia!
Complimenti!
Sì, grazie, sento un po' una mummia inserita in un museo, però.
Va bene, guarda, grazie, grazie infinite per il lavoro che fai di divulgazione, di insegnamento e per la cura che doni a tutto il mondo e ce n'è veramente bisogno, quindi veramente
Grazie a
grazie.
voi di avermi dato modo di parlarne.
È stato un piacere. Un
Un
abbraccio.
abbraccio
Un
e a
abbraccio
presto.
a voi. Ciao, ciao.
Ciao. Wow, davvero bello parlare di Qigong, di ideogrammi, di Cina. Mi sono sentita per un attimo a casa, è tornata fuori tutta la mia passione per l'Oriente. Davvero super interessante l'intervista con Marisa e onestamente chi l'avrebbe mai detto che il Qigong fosse tutto questo? Io non, onestamente non avevo neanche lontanamente idea che ci fosse tutto questo mondo. E poi oggi abbiamo semplicemente sfiorato la superficie di questa pratica e come ci ha detto anche Marisa ci vorrebbero anni per veramente capire in profondità che cos'è. Io onestamente pensavo che fosse, l'associavo a una ginnastica, come ho detto anche durante l'intervista, come un po' pensavo anche lo yoga prima di conoscerlo un po' meglio, e non avevo assolutamente idea che fosse parte proprio così importante della medicina cinese. Ancora una volta mi stupisco positivamente di come questo popolo, i cinesi che hanno questa storia millenaria, sia riuscito a creare un sistema veramente così approfondito e complesso che riesce a vedere, a trattare l'uomo nella sua totalità e nella sua complessità anche. E ancora una volta mi ha colpito il messaggio che è uscito in questa intervista, che è questo: la guarigione è del paziente e principalmente possiamo stare meglio cambiando le nostre abitudini di vita. E questo è un messaggio che ogni volta mi colpisce molto perché mi rendo conto di come invece noi siamo abituati sempre più a delegare, diciamo, questa cosa, questo aspetto della nostra salute ad altri e non a noi stessi. Invece, questa tradizione così antica ci insegna ancora una volta che tutto parte da noi.
Eh sì, mi ricordo quella storiella che gira su internet che dice che in Cina alla corte dell'imperatore il medico di corte veniva pagato solo se l'imperatore restava in salute, altrimenti addirittura veniva fatto fuori. Ora, magari è solo una storiella, però il principio è molto chiaro, e cioè la responsabilità del medico è sicuramente quella di mantenere le persone in salute. Ma ovviamente non dipende dal medico, nel senso che il medico può dare una direzione di prevenzione, di equilibrio, di salute quotidiana, ma poi siamo noi a doverla mettere in pratica, a dover mettere in pratica questi consigli. Mentre invece noi tendenzialmente facciamo questo, cioè viviamo una vita squilibrata, ci intossichiamo, ci avveleniamo, abbiamo tutta una serie di atteggiamenti che inquinano e danneggiano il nostro corpo, e poi quando il corpo è veramente arrivato che non ce la fa più, andiamo dal medico e pretendiamo che il medico ci dia la pastiglia, ci dia la cura miracolosa, ci risolva il problema il più velocemente possibile. Il medico di conseguenza si trova in una posizione in cui si deve tutelare e da lì nascono tutti i problemi che conosciamo oggi. Quindi sicuramente l'approccio più equilibrato è questo, in cui medico e paziente collaborano insieme per mantenere la salute e evitare il più possibile che si manifestino le malattie. Questa è una responsabilità che noi abbiamo per primi nei confronti di noi stessi. E sarebbe interessante poter veramente, io ci penso quando mi chiedo, ma perché sin dalle elementari si studia la geografia, la matematica, la storia, che sicuramente sono importanti, ma penso che la cosa più importante di tutte sia la salute. Perché non si studia alimentazione? Perché non si studia uno stile di vita equilibrato? Perché non si approfondisce il modo corretto per fare il movimento, per respirare, per calmare la mente, eccetera? Tutte queste cose vengono totalmente escluse dal nostro percorso formativo, ma in realtà sono le cose più importanti, perché purtroppo la geografia non ci aiuta a stare in salute, anche se sicuramente a livello culturale è molto importante, perché così possiamo ritenerci persone istruite. Siamo sicuramente pieni di nozioni, ma poveri veramente di salute e di comprensione di come funziona veramente il nostro corpo. E in questo veramente, come dice Dari, i cinesi hanno fatto un lavoro incredibile. E non solo loro, un po' tutte le popolazioni che noi riteniamo più primitive o arretrate, in realtà, conservano delle conoscenze millenarie. E come diceva anche Marisa, anche in Cina ultimamente si sta perdendo un po' questo tipo di conoscenza a favore di uno stile di vita prevalentemente occidentale, e purtroppo gli effetti nefasti si vedono subito nella società che noi conosciamo, insomma, quindi direi che l'evidenza è sotto gli occhi di tutti.
Ah sì, quindi insomma cerchiamo il più possibile di stare attenti alle nostre piccole abitudini quotidiane che sono quelle che fanno la differenza. Bene, noi siamo arrivati alla fine, ma come al solito prima di salutarti ti ricordiamo che abbiamo creato il gruppo Facebook dedicato alla tribù di Supernatural Caffè in cui ci possiamo confrontare su tutti gli argomenti del podcast e aiutarci a vedere il mondo da altri punti di vista. Se ti va di partecipare, ti aspettiamo lì.
E io e Dario stiamo anche lavorando a un grande progetto, che è quello di aiutare autori di libri, insegnanti, formatori e tutti i professionisti del mondo olistico a portare il loro messaggio positivo al loro pubblico. Vogliamo mettere a disposizione i nostri ormai 20 anni di esperienza in campo editoriale, di web e di marketing, per aiutare veramente più persone possibile a portare il loro messaggio al loro pubblico. Quindi, se vuoi pubblicare un libro, se vuoi organizzare un evento dal vivo, se vuoi creare un videocorso e raggiungere un pubblico più ampio, contattaci perché saremo veramente super felici di darti una mano, darti qualche consiglio o addirittura affiancarti nel tuo lavoro. Bene, noi ci sentiamo nel prossimo episodio di Supernatural Caffè con l'intervista a una persona veramente supernatural.
Ciao, tribù di Supernatural, alla prossima!
Ciao!